Vuole leggere quella formula, sì. Voce alta.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi. Dica le sue generalità.
Scusi?
Le sue generalità.
Sì, Michele Francione.
Nel microfono per la registrazione.
Michele Francione, nato a Salerno, 13-6-73.
Deve rispondere alle domande, chi è che l'ha citato, il test è suo? No, Romanelli, benissimo. L'avvocato Romanelli, prego.
Buongiorno, avvocato Romanelli. Rinaldo. Allora, intanto se ci dice che attività svolge attualmente, se è ancora in servizio?
No, non sono più in servizio, sono nel settore della sicurezza Fiat.
Chiedo scusa se interrompo, se potesse parlare più vicino al microfono. Perché... Ecco, invece al tempo del G8 di Genova si dice che attività svolgeva, se è venuto qua a Genova e sommariamente diciamo come è stato impiegato.
Allora, come reparto ero a Mestre, al 4 Battaglione Veneto. E, ero sottotenente e comandavo un plotone, siamo venuti qui a Genova per il G8.
È stato impiegato quindi in attività di ordine pubblico?
Sì.
Ecco, in particolare nella sera del 21 di luglio, lei ha svolto qualche tipo di attività di servizio che ci può riferire?
Io adesso le date non le ricordo.
Ecco, per collocarla nel, diciamo, nel tempo faccio riferimento all'attività di perquisizione che è stata svolta nella scuola Diaz. Diaz Pertini.
Quando Diaz noi siamo arrivati, ci hanno chiamato lì dalla centrale che dovevamo andare lì all'Armando Diaz con tutto il contingente. E ricordo che sono arrivato lì con i carabinieri e già sul posto c'era la polizia, c'erano delle ambulanze. Però perquisizioni all'interno della scuola non ho fatto.
Ecco, il suo contingente, se ci può specificare come era formato, cioè di quanto personale?
Era formato da... ho avuto 4-5 marescialli e una trentina di carabinieri, 20-30.
Un plotone, quindi?
Sì.
Ci può dire, con un pochino più di precisione, che cosa ha visto quando è arrivato lei a Diaz, di modo che noi possiamo collocare nel tempo il suo arrivo?
Ho visto c'era tantissima confusione, c'erano queste ambulanze lì sul posto e cominciavano a portare fuori qualcuno dall'edificio, lì dall'Armando Diaz. E, noi dovevamo semplicemente fare un cordone, praticamente, umano, per garantire l'uscita dei poliziotti dalla scuola perché senza che venissero linciati perché erano molto agitati dall'altro lato. E abbiamo fatto semplicemente questo, poi sono usciti tutti e sono andati via.
Quindi questa attività diciamo di cinturazione stretta l'avete fatta davanti al cancello della scuola Diaz? Ci può riferire di qualche fatto in particolare che è accaduto nel corso di questa attività che stava svolgendo?
Abbiamo cercato di contenere un po' i manifestanti che volevano aggredire i poliziotti e qualche spinta c'è stata, niente di...
C'è stato qualche lancio di oggetti?
Sì, a me in particolar modo mi ha colpito una pietra, mentre indossavo la maschera antigas, stavo mettendo il casco e è arrivata una pietra grossa così, dall'edificio di fronte però.
Dalla scuola, diciamo, voi eravate fronte alla scuola Pascoli ed è arrivato un oggetto da quella scuola lì.
E mi sembra di ricordare che lì c'era qualche manifesto, c'era anche, mi sembra, Agnoletto, uno di questi qui, c'erano insieme ai manifestanti dell'altro lato della scuola.
Ecco, lei è stato attinto da questa pietra. Ha visto altri oggetti che sono stati lanciati oltre a questo? Le è stato riferito dai suoi uomini che sono stati lanciati altri oggetti o le sono state riferite?
Almeno.
Le sono state riferite altre circostanze di rilievo dagli uomini che operavano con lei? Di rilievo nel senso di questo genere?
Direi di no.
Avete potuto svolgere qualche tipo di attività di accertamento in ordine a questo lancio per verificare?
No, perché c'era una confusione enorme. Ricordo c'era anche l'elicottero sopra dei carabinieri che tirava su dei sassolini, c'era un po' di vento, c'era veramente una confusione incredibile, quindi...
Lei ha potuto vedere chi ha lanciato questo oggetto o se no come ha dedotto che provenisse?
Io ho dedotto che proveniva dall'edificio di fronte perché mi è arrivato frontale così.
Direttamente?
perché io davo le spalle al Diaz che, con i scudi, mi è arrivato da lì.
Quando dice da lì ci può...
L'edificio proprio di fronte all'ingresso.
Sì, sì, ma sei in grado di dirci se è arrivato per esempio dal pian terreno, dal cortile, dal tetto?
No, da un piano, da una finestra, da qualche...
Da una finestra dell'edificio, però non sa dire, diciamo, no, se è primo, secondo, terzo,
no,
piano.
Ricordo che c'erano molte persone lì affacciate sulle finestre.
Quindi comunque ha verificato che c'erano persone in quel momento affacciate, finestre aperte. Non ho altre domande, grazie.
Altre domande?
Una precisazione, avvocato Iunca. Visto che a verbale non rimangono anche le immagini, ha indicato le dimensioni della pietra che è stata lanciata, le può specificare a microfono in modo che rimangano scritte a verbale, perché il gesto non si vede.
Ma sarà stata una quindicina di centimetri, 20 centimetri, così.
Bene, grazie, nessuna altra domanda.
Altre domande? Prego, il pubblico ministero, nessuna domanda. Le parti civili?
Un paio di domande io. Taddei, le volevo soltanto chiedere, buongiorno.
Buongiorno,
se poteva precisarci a quale ora lei si è recato sul luogo presso la scuola Diaz, se lo ricorda.
Credo era verso l'una, le due di notte, l'una e mezza, una cosa, era tardi perché noi dovevamo smontare eravamo posizionati all'interno della zona rossa e dovevamo smontare. Invece ci hanno portato lì all'Armando Diaz.
Quindi lei ricorda un orario?
Era notte, era scuro, era buio.
Sì, però le volevo chiedere una maggior precisione sull'orario, quindi lei dice l'ora 1:32, è corretto?
Io sinceramente adesso l'orario preciso non me lo ricordo. Sicuramente ricordo che era tardi, perché dovevamo smontare noi. Quindi...
Se posso... Per memoria, visto che lei era stato sentito in data 14 agosto 2001, lei aveva indicato l'orario dell'1:30, successivo all'1:30, perché aveva fatto riferimento ad un servizio che avevate concluso
avevo
quell'ora.
1:30?
Sì.
Allora ricordo bene, perché ho detto...
Ecco, e quando lei è sopraggiunto via Cesare Battisti, ricorda se la perquisizione era già ultimata?
Ma io ricordo che stavano uscendo fuori, ripeto, queste persone, alcune persone sulle barelle, lì c'erano delle ambulanze e dovevamo preparare il tutto per far uscire i poliziotti, per difendere poi l'uscita dei poliziotti.
Sì, sì, le volevo soltanto chiedere se era, poteva ricordare appunto se le operazioni di perquisizione erano già concluse.
Questo io non lo so dire.
Ecco, sempre nel verbale che abbiamo richiamato poc'anzi, 14 agosto 2001, lei dice testualmente che dopo aver citato l'episodio che ci ha descritto, dice la perquisizione era già ultimata e la polizia era già andata via. Questo lei l'aveva dichiarato, diciamo, il 14 agosto del 2001.
Allora lo confermo, io adesso sinceramente non dico, se sono passati 7 anni, quindi...
Benissimo, quindi diciamo era più fedele al ricordo di allora.
Evidentemente è uscita, sì.
Nessun'altra domanda, grazie.
Ci sono altre domande? Nessuna. Senta, lei aveva il casco?
Sì.
Quindi questa pietra ha colpito il casco?
Sì.
Lei ha solo sentito il colpo, non è rimasto ferito?
L'ho sentito bene, più che altro ho sentito anche il collega che era davanti a me, ricordo un collega che infatti ha sentito una botta fortissima, si è girato e mi ha visto subito a me che ero lì col casco che...
Ecco, quindi lei era rivolto con le spalle,
con le spalle alla scuola
Diaz Pertini e con la fronte quindi verso la scuola Pascoli, cioè la scuola di fronte. Se non vi ha altro, prego.
Chiedo scusa, avvocato Salvemini, per il responsabile civile. Volevo capire questo discorso del casco. Cioè, lei stava indossando il casco in quel momento?
Io ho indossato la maschera antigas in quel momento e stavo mettendo il casco. Come ho messo il casco così, stavo agganciato, è arrivata questa pietra.
Chiedo scusa, la maschera antigas l'aveva da prima ed era per agevolare...
No, per la maschera antigas bisogna togliere il casco, perché i tiranti sono qui. Quindi ho messo prima, ho posato la maschera antigas sul capo, tirato i cavi e poi ho indossato il casco.
Ma allora la domanda è perché stava mettendo la maschera antigas?
Noi avevamo l'obbligo di mettere maschera antigas quando arrivavamo sui punti, specialmente lì perché c'era tantissima confusione anche per il lancio di lacrimogeni eventualmente, ci serviva più che altro per questo.
Ancora una precisazione, a domanda della parte civile, lei prima ha detto che stavano... Quando lei ci ha detto, e stavano uscendo le ambulanze quando siamo arrivati, e quando è successo questo episodio del sasso, già stavano uscendo i poliziotti, oppure già erano usciti i poliziotti, se ce lo vuole precisare meglio, quindi non era appena arrivato, da quanto tempo stava lì?
Io sono arrivato con un po' di ritardo lì sul posto, perché sì, con i navigatori, con tutte le strade chiuse, non era facile arrivare lì. Ripeto, io confermo quello che ho detto 7 anni fa. Ripeto ancora, quando sono arrivato c'erano ambulanze, le barrelle che uscivano fuori dalla scuola, poliziotti erano già andati via evidentemente, perché io adesso non mi ricordavo, però confermo sicuramente quello che ho detto 7 anni fa. E questo
Mi scusi, lei non li ha visti andare via i poliziotti?
No, erano già andati via quando io sono arrivato, perché prima di me è arrivato un altro reparto, io sono arrivato un po' più tardi, è arrivato un reparto della campagna, il battaglione campagna mi sembra.
Va bene, nessun'altra domanda, grazie.
Se non vi è altro possiamo, il test può andare, grazie, grazie e buongiorno. Altri testi non abbiamo, no, stamattina non c'è.
Presidente, per esaurire l'argomento testi,
sì,
era citato per domani da parte dell'avvocato Perugini il test Annibale Locatelli. Ci è stata inviata una documentazione, la produrrò domani, da cui risulta che il signor Locatelli ha avuto un infortunio e quindi per un po' di giorni è impossibilitato a comparire. Ci sarebbe l'intenzione da parte dell'avvocato Perugini di chiedere l'acquisizione degli interrogatori resi davanti al PM e davanti a lui stesso in fase di indagini difensive, ovviamente sembra che vi sia consenso dalle altre parti. Stiamo valutando questa circostanza nella mattinata di domani, se il PM presta il consenso per evitare che il dibattimento sia rinviato nell'attesa che il Locatelli possa comparire, produrremo questi due interrogatori ovviamente. Lo preannuncio questo perché c'è un interrogatorio che era stato reso alla Procura della Repubblica il 16 maggio del 2003 e un altro che era stato reso al difensore, del quale in questo momento non dispongo della copia, però è allegato nel fascicolo del pubblico ministero. Oggi pomeriggio comunque per comodità me lo farò inviare dall'avvocato Perugini e il PM credo che lo cercherà nel suo fascicolo, ecco.
Il pubblico ministero?
Ma solo pro forma ci riserviamo, ma già da adesso anticipiamo che sull'interrogatorio sicuramente non c'è nessuna riserva. Sulle indagini difensive non abbiamo avuto l'occasione di rileggerle ora, sono nel nostro fascicolo, ma stamattina non.
Quindi domani.
Però domani sciogliamo la riserva. La sciogliamo oggi anche per quanto riguarda invece la richiesta che era stata fatta la scorsa settimana su Mazzotti, nel senso che diamo il consenso all'acquisizione del verbale.
Ecco Presidente, naturalmente per Locatelli è evidente che il consenso, la proposta da parte della difesa prevede l'acquisizione di entrambi i verbali, quindi se il PM non prestasse il consenso all'acquisizione del verbale reso al difensore dovremmo insistere nell'audizione del test.
Va bene. Su questo punto abbiamo concluso. Forse c'erano delle spontanee dichiarazioni. E così poi parliamo del resto, cioè delle varie posizioni. Era Mazzotti, sì. Va bene, poi la leggeremo. Buongiorno, si accomodi. Vuol dire le sue generalità per la
registrazione? Dominio Scinando, nato a Napoli il 7 marzo del 51.
Prego.
Signor Presidente, ho chiesto di poter rendere questa dichiarazione perché ecco, durante l'interrogatorio cui sono stato sottoposto nell'ottobre del 2002, ho ricevuto l'impressione, ecco, un'impressione, dico con tutto il rispetto per i magistrati presenti, eccetera, che le domande poste in quella circostanza erano rivolte più che altro non per conoscere ciò che io, va bene, avevo fatto quella famosa sera, eccetera, prima o dopo, durante, ma di ricavare notizie per altre circostanze. E quindi, ormai trascorsi 6 anni, ritengo giusto, va bene, fare questa dichiarazione spontanea e raccontare, se lei mi consente, ecco, ciò che io effettivamente ho fatto quei famosi giorni, anzi, se mi permette anche di fare una premessa sull'attività che è stata svolta dalla squadra mobile prima del famoso evento G8, eccetera. E, come lei ben sa, insomma, ecco, prima dell'evento è stata pianificata insieme al Servizio Centrale Operativo del Ministero un'attività di controllo della famosissima ormai zona rossa, perché appunto la città è stata suddivisa in 3 zone, rossa, verde e gialla, e a noi come squadra mobile è stata affidato il compito di eseguire questo controllo all'interno della zona rossa prima della chiusura dei famosissimi varchi di accesso a questa zona. Questa attività si è svolta in sostanza per circa un mese o più di un mese, eccetera, insieme al personale del Servizio Centrale Operativo che è stato aggregato nella circostanza, personale costituito da funzionari, dirigenti di squadre mobili di diverse città d'Italia e anche personale proveniente appunto da queste città. Eravamo un numero consistente insieme al personale appunto della squadra mobile. Il nostro compito era principalmente quello di proprio controllare a tappeto tutta la zona centrale, tutta la zona rossa, in particolar modo verificare la presenza di soggetti, tra virgolette, particolari, eccetera, contattare le persone che abitavano in determinate zone e in particolare lungo i percorsi che erano previsti, percorsi che dovevano essere lungo le strade, che dovevano essere percorse dai famosi capi di Stato, eccetera, o dove vi erano degli obiettivi sensibili. E quindi praticamente abbiamo fatto questo lavoro che è durato in sostanza un mese. Abbiamo raccolto una miriade di notizie che poi tra l'altro sono risultate utili anche dopo l'evento G8, eccetera, perché, ripeto, abbiamo eseguito anche degli atti di PG in quella circostanza, intendo dire perquisizioni e anche arresti, eccetera. E cioè è un'attività che è stata, diciamo, che è servita appunto a rivedere un po' la situazione in quella zona per quanto concerne la presenza di determinati soggetti, eccetera. Quindi praticamente questa è stata l'attività, diciamo, prima della chiusura dei varchi. Nel momento in cui sono stati chiusi questi varchi di accesso alla zona rossa, è evidente che i servizi si sono intensificati all'interno, perché è iniziato l'evento. Il compito che io avevo nella circostanza è trascritto tra l'altro anche nell'ordinanza questurile, l'ordinanza del questore di Genova del 12 luglio, dove appunto il questore testualmente scrive nella ordinanza, per quanto concerne i servizi della squadra mobile, a pagina 196, il dirigente della squadra mobile assicurerà i servizi di specifica competenza con particolare riferimento all'attività di controllo e di verifica del noto comprensorio urbano ad alta intensità abitativa, sito all'interno dell'area rossa, eccetera. Quindi questo era il compito principale dei componenti della squadra mobile, oltre ai compiti che noi dovevamo comunque in caso di necessità, in caso di fatti delittuosi, eccetera, intervenire non solo nella zona rossa ma anche nelle altre zone, in tutta la città in sostanza. Quindi una parte di personale l'ho destinato per aiutare i colleghi all'interno della zona rossa, gli altri dovevano provvedere a intervenire in caso di necessità. Tant'è vero che nei giorni io avevo il compito di stare all'interno ed esclusivamente all'interno della zona rossa, mentre il dottor Scrofani, mio vice alla squadra mobile, praticamente si interessava, tra virgolette, dell'ordinario, ma di tutti i fatti delittuosi che potevano, che sono accaduti insomma in quella circostanza, in quei giorni. Quindi io mi sono dedicato in maniera particolare, perché effettivamente la zona rossa era una zona molto particolare, sensibile, eccetera, quindi mi sono dedicato a quella esclusivamente. Partivo la mattina alle 8 e rientravo la sera tardi. Arrivo al giorno 21 luglio, cioè praticamente il giorno purtroppo successivo al grave episodio del che è avvenuto in piazza Alimonda, dove è morto Giovanni Giuliani. Appunto perché è successo questo episodio particolare, quel giorno, il 21 luglio, sono rimasto, va bene, nella zona rossa per fino a sera tardi, anche perché intorno alle ore 19.30, intorno alle 20 più o meno, ricevo una telefonata dal non so se attraverso il centralino diretto, eccetera, da parte del dottor Caldarozzi, il quale mi informava, dottor Caldarozzi, che era il responsabile del personale del servizio centrale operativo che operava all'interno della zona rossa, e anche lui dal mattino alla sera era all'interno di questa zona e operava insieme a me e tutti gli altri funzionari. Ricevo la telefonata che stava per uscire dalla zona rossa per eseguire dei controlli fuori appunto dalla zona rossa in prossimità della zona gialla. Controlli che erano mirati, evidente, a individuare soggetti che avevano partecipato il giorno precedente, nella mattina stessa, a delle manifestazioni. Diciamo delle manifestazioni che avevano commesso dei reati in seguito nel corso di queste manifestazioni. Quindi ecco perché permango fino alle 22.30 nella zona rossa, per questo motivo, perché sapevo che il collega, va bene, era uscito dalla zona e quindi rimanevo come più alto in qualifica, rimanevo io in questa cosiddetta zona rossa. Rientro quindi tardi, la sera del 21, dopo le 22, cioè ritorno in questura. E mentre mi accingo a salire le scale per raggiungere il mio piano, eccetera, incontro il dottor Caldarozzi, il quale mi dice testualmente: vieni anche tu in sala riunioni, perché è in corso una riunione, va bene, con tutto il personale. E se non sbaglio mi disse anche che c'era il prefetto La Barbera, eccomi. Quindi vado un attimo in ufficio, poso del materiale, torno e vado nella sala, arrivo in sala riunione. Già la riunione in sostanza era in atto, era presente il prefetto La Barbera, ormai si sa il questore di Genova, il questore Colucci, c'erano ufficiali dell'arma, funzionari della Digos, funzionari dello SCO, eccetera. E in sostanza abbiamo atteso, stavo raccontando di questo fatto verificatosi nel pomeriggio, nel corso del quale in prossimità della scuola Diaz c'era stato una sorta di lancio di pietre, eccetera, eccetera, nei confronti delle macchine della polizia che transitavano lì nel posto, eccetera, e praticamente parlavano di una perquisizione, di un controllo da fare all'interno di quell'istituto. Aspettavano comunque l'arrivo del dottor Mortola, che si era recato sul posto per fare un sopralluogo, a vedere un attimino se effettivamente c'erano questi ragazzi. Dopo un po' arriva il dottor Mortola e descrive, diciamo, il luogo, l'istituto Diaz, e rappresenta che in prossimità dell'ingresso, ingresso aperto, c'era un gruppo di circa 100-150 ragazzi, eccetera, e li indica come possibili appartenenti al Black Bloc, cioè ragazzi vestiti solitamente di nero, eccetera. Questa è l'indicazione che dà il dottor Mortola. E ci spiega il dottor Mortola che, spiega a tutti in sostanza, che la perquisizione la si poteva fare e che si potevano costituire due gruppi con personale dei reparti mobili, dei carabinieri, dei reparti prevenzione crimine, personale della squadra mobile, della Digos, eccetera, gruppi che dovevano raggiungere, va bene, questo luogo, questa scuola Diaz, attraverso, percorrendo due vie, la via Trento e l'altra dovrebbe essere via Trieste, se non erro. E lì sul posto, dopo aver spiegato il luogo, eccetera, e lo stabile, il dottor Mortola, evidente, propone, ma poi presente sul posto c'era il questore, la Barbera, gli altri funzionari, dottor Murgolo, eccetera, che intervengono per questa perquisizione da effettuare, eccetera, creano questi due gruppi e a capo dei due mettono il dottor Mortola e un funzionario della Digos, il dottor Di Sarro. Una volta stabilito questo, si attende sul posto, ecco perché arriviamo tardi, si attende sul posto l'arrivo del comandante del reparto mobile, il dottor Canterini, che probabilmente era a quell'ora era a cena con i suoi uomini, ecco perché abbiamo atteso per un po' di minuti, insomma, ecco. Giunto il dottor Canterini sul posto, gli viene spiegata la situazione, eccetera, dopodiché partono. Tutto il personale parte con il dottor, ripeto, con il dottor Mortola e il dottor Di Sarlo a capo di questi due gruppi, insieme a tutto il personale. E io vedo che tutti si allontanano verso la scuola Diaz. Ora, io non avevo personale sul posto a quell'ora perché non c'era personale della squadra mobile, ma c'era personale che era di turno all'interno della zona rossa. Con i rispettivi funzionari, ma lì sul posto erano presenti il dottor Caldarozzi, il dottor Gratteri ed altri che ora qui non ricordo. Partono tutti quanti verso l'istituto Diaz, io mi reco, come facevo ogni sera, dal questore Colucci, che nel frattempo si era portato nel suo ufficio, e vado a raccontargli l'operazione che, tra l'altro, era ancora in corso. L'operazione che era stata condotta a termine dal mio vice, dal dottor Scrofani, nel famoso istituto Paul Klee, dove sono stati fermati oltre 20 ragazzi all'interno di questa scuola, in un furgone trovato in prossimità di questa scuola. All'interno c'erano delle mazze ferrate, c'era materiale che era stato poco prima filmato ed ecco il motivo di questo intervento da parte prima del reparto mobile e poi successivamente della squadra mobile, che prima il reparto mobile si è recato sul posto di questa scuola, dopodiché è stato chiesto l'intervento della squadra mobile con a capo il dottor Scrofani, che ha eseguito l'intervento, che ha proceduto all'arresto, che ha contattato il magistrato di turno, ora non ricordo chi era di turno, al quale magistrato ha riferito gli elementi che aveva raccolto, i fatti, le circostanze, e hanno deciso di operare l'arresto di tutte le persone che erano presenti in questo istituto, oltre a coloro che erano in prossimità di questo famoso furgone con all'interno tutto il materiale che vi dicevo prima, ecco. Niente, quindi praticamente siamo arrivati al punto che entro nella stanza del dottor Colucci, gli racconto i particolari di questa operazione e gli dico appunto che è stato informato il magistrato, che l'arresto era di questa, e parlo anche del reato che è stato attribuito, tra virgolette, attribuito a questi ragazzi che erano presenti in questa scuola. Dopodiché lascio il dottor Colucci, il quale mi rappresenta, mi dice: guarda che anche l'ispettore, anche il dottor La Barbera si è recato lì all'istituto Diaz, eccetera. Quindi a quel punto decido di partire anch'io, insieme al mio collaboratore, assistente romano, mi porto lì sul posto, lì all'istituto Diaz, e purtroppo...